E benvenuti a Scenario Digitale.
Ciao a tutti.
Siamo sempre noi, io e Monica B, che ci vi ha già salutato. Allora, prima di iniziare, come al solito, questo è l'unico programma
senza musica,
rigorosamente, che si occupa di web marketing. Vi ricordiamo che ci potete seguire ovunque. Voglio ricordarvi il nostro account Facebook. Siamo su
Scenario Digitale.
Esatto.
Su Telegram.
Telegram, il canale Telegram. Siamo su iTunes, quindi potete abbonarvi ai nostri diciamo ai nostri podcast. Siamo stati nell'ultima settimana, attenzione, tra i podcast consigliati da Spreaker. Non so se è un modo perché vuole i nostri soldi, visto che sono finite le ore gratuite, quindi potrebbe essere per quello.
Questa cosa non l'avrei detta, fossi stato in te, ma non importa.
Adesso dobbiamo cominciare a pagare, però insomma ci vuole bene Spreaker, grazie Spreaker. E niente, ci trovate un po' ovunque. Allora, oggi parleremo di un'esperienza che ho fatto in prima persona, che è Social Media Strategies di Rimini. Forse molti di quelli che ci seguono lo conoscono, perché
è stato l'8 e il 9 novembre, giusto?
Esatto, è stato l'8 e il 9 novembre. È uno degli eventi, diciamo, più importanti secondo me nello scenario italiano, tra quei 4-5 eventi che bisogna seguire secondo me.
A Rimini fanno anche quello a giugno, che è il
Web Marketing Festival.
Sì, un pochino esatto. Più mainstream rispetto a questo che hai fatto tu probabilmente.
Sì, questo qui magari è più per la nicchia di coloro che lavorano soprattutto sui social media. Ovviamente il Web Marketing Festival ha più sale, c'è la sala dedicata anche a Joom, ad esempio.
Sì, esatto, ai programmatori, insomma, come si chiamano.
Sì, cose un pochino molto più nerd,
esatto.
Molto più tecniche.
Non volevo dire nerd, ma
vabbè, anche questa edizione del Social Media Strategies è stata molto nerd.
Sì.
Infatti ci sono stati due o tre trend che ho più o meno identificato, che sono i trend anche che sono partiti dall'anno scorso. Anzi, ho notato che negli ultimi 3-4 anni, visto che li ho seguiti dal 2014 questi eventi, posso dire che effettivamente rispetto a 3 anni fa, quando tutti i freelancer erano molto più diciamo naif rispetto a questi strumenti, quindi anche i panel erano di un livello molto più basso, cioè tipo basic, come si usa il business manager, anche queste cose molto, diciamo, terra terra tra virgolette. Adesso il livello è molto più alto, è salito effettivamente, e si parla di cose molto più tecniche. Ad esempio, uno scenario, diciamo, tra gli scenari, visto che ci chiamiamo Scenario Digitale, lo scenario più importante, che sicuramente è stato quello che si vede che cresce sempre di più, quello del tracking, quindi misurazione. E qui abbiamo l'analista, quindi sarà felice sicuramente.
Voi avete il Pixel, installato il Pixel sul vostro sito?
Noi prima o poi faremo una maglietta con "io ho il Pixel".
Io ho il Pixel. Allora, tutti sanno che per tracking si intende allora il monitoraggio dei click da una piattaforma all'altra. Nel caso di Facebook si utilizza appunto il Pixel, che viene appunto inserito, non ditemi come, dove, non lo so,
nel header
del sito,
nella testa del sito
e grazie a questo Pixel, che puoi decidere di utilizzarlo in determinate campagne e in determinate no, nel senso dipende se hai bisogno di quel tracciamento oppure no, oppure se utilizzi un link specifico, perché lo puoi attivare o disattivare per ogni campagna che crei su Facebook, ti traccia appunto il link.
Sì.
Quindi significa che in teoria, grazie al Pixel, avrai un dato più o meno realistico di quante persone hanno effettivamente cliccato e sono atterrate dove le hai mandate tu, sulla landing page, sul sito, su un form contatti, insomma. Qual è la cosa divertente però di questo Pixel? È che io nasco come analista, no?
Sì.
Diciamolo, io ho lavorato per un'agenzia a Roma dove facevo monitoraggio e facevo solamente quello per 9 ore al giorno, anche 10 ogni tanto.
Allegria.
E utilizzavamo dei tool specifici che ci riportavano di cui ne parleremo dopo, quando abbiamo l'intervista di Enrico Gualandi.
Sì, abbiamo un'intervista.
Oddio, ti ho anticipato.
In esclusiva. Un'intervista in esclusiva, attenzione.
Vabbè, in ogni caso, quindi qual è il problema del Pixel di Facebook? Esatto, è che Facebook, come in tutte le cose, ragiona, Nicola, dimmi se cosa ne pensi, ragiona esattamente come se fosse un'entità,
un mondo a parte.
Esatto, un'entità completamente a parte. Quindi,
lo fa anche a sfregio, secondo me.
Lo fa a sfregio, certo. Quindi significa che se tu metti un Pixel di monitoraggio sul tuo sito, dove hai anche Analytics di Google, va a finire che i dati che vai a verificare sono completamente diversi tra le due piattaforme. Perché?
Sì.
Caro Nicola, perché, visto che sei stato a Rimini?
Allora, perché tutti facevano la stessa domanda e tutti, anche gli speaker, si incazzavano su questa tematica. Per esempio, Veronica Gentile ha avuto un panel proprio su questo, sul pixel, perché adesso si parla solo di pixel sostanzialmente, e anche lei effettivamente riscontrava questo problema. E credo abbia dato anche qualche tips per capire come confrontare i valori di Google Analytics con quelli di Facebook. Al momento non ve li posso spiegare. Quando vado a rivedermi le slide, perché me lo sono perso, ve lo racconto.
Benissimo. Allora, io so che c'è un conteggio differente a livello temporale, nel senso che Facebook ti conteggia quel click anche se il click viene fino a 28 giorni più tardi e
tipo gestazione.
Esatto, fino a 28 giorni più tardi del momento di pubblicazione di quel post, e soprattutto te lo conteggia pure se clicchi nel post tramite un percorso indiretto.
Sì, 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 è una cosa del genere. Non sono molto tecnico su queste cose, però...
La stessa cosa, per esempio, capita nelle visualizzazioni video, no? Che è molto differente tra... Cioè, per il conteggio delle visualizzazioni è molto differente tra Facebook e YouTube.
Sì, anche lì mi ricordo hai condiviso anche un articolo su Scenario Digitale che ne parlava.
Sì, in settimana abbiamo condiviso l'articolo che mi sembra, non mi ricordo di chi era, video...
Non mi ricordo qual era la fonte,
ma la troviamo subito. In ogni caso, in cui veniva ben evidenziato questo problema, nel senso che su YouTube le visualizzazioni che vengono, una visualizzazione su YouTube viene contata dopo 30 secondi di video, già completamente diverso da Facebook, in cui una visualizzazione viene conteggiata dopo 3 secondi di visualizzazione da che è iniziato il video.
Sì, sì, sei tu che ti muovi. Non sono flautolenze, non vi preoccupate. Effettivamente questo è vero, e ci fu anche un mini scandalo, mi ricordo,
certo.
Facebook poi rivelò che
i valori non erano reali, e quindi c'è stato tutto un casino che è tirato fuori. Ma ovviamente, perché se io investo 1000 euro sulla riuscita di un video e io quei 1000 euro li faccio fruttare tipo 2 milioni di visualizzazioni, vabbè, 500.000 visualizzazioni,
che poi non sono vere,
600-700 mila visualizzazioni, poi vai a vedere i visualizzatori unici, che non so se si chiamano così in italiano,
gli utenti unici,
e sono completamente, cioè sono molti di meno.
Sì, molti meno. Ma infatti Facebook, secondo me, per anni ci ha un po' gabbato.
Esatto.
Non a noi, che eravamo felicissimi per i clienti, ma i clienti stessi, che effettivamente riscontravano questi valori. Comunque, in più ho assistito, per cominciare con le interviste che abbiamo, ne ho fatte diverse, quindi le rilanceremo anche nelle prossime puntate, perché c'è tanta carne al fuoco.
Beh, di tracking parleremo in maniera molto più specifica.
Sì, più specifica. Esatto.
In una puntata fra un po'.
Abbiamo un'intervista con Matteo Zambon, che poi metterò anche come traccia singola per chi la vuole seguire, eccetera, sempre sul nostro canale Spreaker. Ho partecipato a questo panel di Enrico Gualandi, che seguo sempre perché effettivamente i suoi panel sono sempre molto interessanti. Mi ricordo l'anno scorso fece un bellissimo panel prendendo come esempio Game of Thrones e le strategie digitali. È bellissimo, se riuscite andatelo a rivedere.
A giugno ne ho seguito uno suo in cui faceva il processo attraverso il quale erano riusciti con la sua agenzia a cambiare completamente il posizionamento di un brand che non ricordo se era un cioccolato. Sì, mi sa che era un cioccolato. Uh-huh. Un brand di cioccolato.
Un rebranding, insomma.
Sì, un rebranding su Facebook principalmente.
No, in questo caso invece Enrico ha raccontato nel suo speech la loro esperienza, perché la sua agenzia gestisce diversi aeroporti in Italia, tra cui da un anno circa l'aeroporto di Venezia, che ho scoperto è il quarto, lo diceva anche lui nel panel, è il quarto aeroporto italiano per traffico, quindi non è neanche uno...
Venezia.
Ha scavalcato anche Bologna da qualche mese come numero di utenti, quindi...
Io da povera pensavo fosse Pisa.
No, Pisa mi sa che comunque tra i primi 10 aeroporti. Ma invece no, mi dispiace per te.
Ovvio che no.
Allora, intanto ci andiamo a sentire l'intervista che ho fatto a Enrico, molto breve, poi rientriamo e magari discutiamo qualche minuto.
Per Scenario Digitale oggi siamo con Enrico Gualandi di Social Factor, benvenuto.
Ciao.
Te voi. Allora, oggi hai parlato di customer care e di gestione di crisis management per gli aeroporti di Venezia, giusto?
Esatto, sì, prevalentemente l'aeroporto di Venezia, che appunto stiamo seguendo da poco più di un anno, e tra le varie attività la più importante è appunto quella della gestione del social customer care sulle tre presenze che abbiamo aperto per loro su Facebook, Twitter e Instagram.
Allora, quanto noi parliamo di scenario digitale, quindi proviamo a vedere anche il futuro. Anche tu hai, in una slide, hai parlato di futuro, e quindi cosa vedi nel futuro della gestione di crisi, appunto, per soprattutto aziende grandi, o come può essere un aeroporto o qualsiasi cosa di grandi dimensioni?
Nel futuro vedo sicuramente la necessità di grandi realtà come quelle degli aeroporti, ma in generale anche delle grandi aziende, la necessità di un'alfabetizzazione digitale di tutti, perché è fondamentale avere un referente in azienda, un responsabile marketing, digital marketing in azienda, formato e preparato, come abbiamo la fortuna di avere all'aeroporto di Venezia. È fondamentale avere un'agenzia o comunque dei professionisti che sappiano affrontare la crisi, ma ritengo che sia importante che l'intera azienda, dipendenti, stakeholder, fornitori, abbiano comunque la consapevolezza delle potenzialità, sia in positivo che in negativo, di un utilizzo dei social media.
E abbiamo parlato di KPI, ma abbiamo parlato anche di tool, li hai accennati pochissimo, e volevo chiederti quali sono i tool, diciamo la cassetta di attrezzi che servono per fare customer care e appunto gestione di crisi per aziende di queste dimensioni.
Allora, quello che ho consigliato durante lo speech è sicuramente quello di intanto utilizzare al 100% tutte le funzionalità avanzate che forniscono le piattaforme stesse, Facebook, Twitter e Instagram. Poi è indispensabile utilizzare un tool che analizzi appunto l'andamento in termini di engagement, di crescita, di anche tempi, analisi dei tempi di risposta, analisi del numero di interazioni che si hanno. Noi ad oggi utilizziamo Fanpage Karma, ma ce ne sono tanti altri. E altresì fondamentale quello che ha un brutto nome, di cui parlavo prima, che è lo Shitstorm Alert, proprio perché, per quanto ci possa essere comunque un'agenzia, un professionista che in continuazione sta comunque a controllare la pagina, uno strumento di questo tipo, che appunto analizza la frequenza di interazione e ti segnali i picchi, diciamo, è sicuramente uno strumento utilissimo per se non prevenire, quantomeno affrontare immediatamente shitstorm.
Poi vi spiegheremo cosa vuol dire shitstorm durante il programma. Dacci qualche numero giusto della vostra gestione, così ci facciamo un'idea.
Qualche numero, appunto, abbiamo una pagina Facebook che nel giro di 12 mesi ha superato i 50.000 fan, abbiamo gestito più di 2.000 commenti e più di 850 recensioni in questi mesi. Su Twitter, che sappiamo tutti essere un po' in calo, però comunque abbiamo superato gli 8.000 follower e un'interazione abbastanza costante in termini di customer care anche su quella piattaforma. Instagram, nessuno si sarebbe mai aspettato che la gente si lamentasse sotto i post, che addirittura mandasse messaggini diretti su Instagram, invece succede anche quello.
Cioè, ci si lamenta sempre, comunque questa è la cosa di base. Va bene, grazie mille Enrico e alla prossima.
Grazie a te, ciao ciao.
E rientriamo su un'intervista.
Grazie mille Enrico, alla prossima.
Grazie Enrico, alla prossima, alla prossima intervista. E rientriamo noi alla prossima intervista. Io mi avvicino sempre troppo al microfono, effettivamente.
E poi urli, però va bene.
Questo perché sono meridionale, vorrei ricordarlo. Okay. Sono meridionale come anche il prossimo ospite, che è Giorgio Taverniti.
Però okay, aspetta, perché Enrico ci ha parlato di gestione della crisi.
Esatto, allora, crisis management.
Posso parlarti della mia esperienza di monitoraggio, cioè da analista?
Spiega però prima ai nostri, diciamo, follower, cosa vuol dire shitstorm alert. No, perché Enrico ridendo ha detto: abbiamo uno shitstorm alert. Cos'è uno shitstorm alert? Io ho detto: lo spiegheremo.
Io non farò la traduzione letterale, ovviamente. No, perché tutti quanti, perché dalla pronuncia di Nicola si capisce benissimo di cosa sta parlando, ma sicuramente è l'alert che ti arriva quando ti arriva una folata, una tempesta di
merda,
di brutte cose addosso e soprattutto di brutti commenti. Quindi si istituiscono degli alert che ti mandano o mail o forse
sì, no, per mail, più per mail, diceva per mail.
Per mail del, ecco, degli avvisi che ti dicono: attenzione, l'utente tizio ha pubblicato questo tipo di contenuto che per te è negativo. Come si fa? Esistono dei tool in cui vengono impostate delle parole chiave che
tipo ce n'è una
nel caso dell'aeroporto potrebbe essere ritardo oppure mal servizio oppure non lo so.
Comunque, stronzi,
vabbè, non andrei su
non andiamo sul volgare,
magari perché magari ovviamente questi tool lavorano molto, molto spesso con gli operatori booleani, quindi and o or, no?
Sì.
Quindi una volta che tu gli imposti una parola chiave tipo aeroporto di Venezia and stronzi, aeroporto esatto. di Venezia and
tragedia
aeroporto di Venezia terrorismo, ritardo
perché ci potrebbe stare,
va bene, non sfociamo.
No, Enrico l'ha anche citato, ha detto giustamente gestiamo un aeroporto,
certo.
Le tante cose potrebbe esserci ad esempio un attentato e dovremmo avere il team prontissimo a fare un comunicato stampa, a comunicare con il
pubblico.
Secondo
me li avranno già tutti già
sì fatti. hanno delle FAQ pronte, certo. Hanno uno script per gestire tutte le crisi.
Vabbè, uno dei migliori tool che io usavo ormai qualche anno fa, probabilmente si è aggiornato, oppure se qualcuno ne conosce qualcun altro, prego, io non ho, una volta che ho smesso di fare quel tipo di lavoro ho cercato di chiudere tutte le porte che mi portavano verso il monitoraggio. Radiant 6, che è a pagamento ovviamente, però ti permette di monitorare determinate keyword e ne puoi mettere quante vuoi, e puoi mettere addirittura tramite appunto gli operatori booleani più interconnessioni tra sì. loro, perciò diventa comodissimo perché poi ti arriva la mail direttamente in una casella che tu imposti, quindi significa che non ti viene a
sì, no? Sempre
che non viene ad intasarti la mail, e soprattutto puoi impostare gli alert per o uno al giorno, per esempio, oppure in determinate ore, e quindi e addirittura
attenzione.
Puoi con questo tool impostare delle parole chiave che per te sono super sensibili e fare in modo che il tool, non appena le peschi,
ti fa suonare di tutto,
ti manda subito l'alert.
Sì.
Che significa, per esempio, mi immagino per la parola terrorismo in associazione aeroporto di Venezia poteva essere un'abbastanza
cioè ISIS, la parola ISIS
vai sparata. Comunque sì, la cosa si chiama Radiant 6.
Sì, altre cose che mi ha detto off topic, però si possono raccontare. Io ho chiesto, ad esempio, non c'è nell'intervista, quante persone lavorano nel team. Lui mi ha detto che sostanzialmente c'è sicuramente il team creativo che però lavora anche su più clienti,
certo.
Mentre su proprio il customer care dell'aeroporto hanno proprio 2-3 persone per dedicate.
Forza.
Perché giustamente è un, come ha detto i numeri anche, abbiamo insomma un sacco di, a parte le vanity KPI, però 50.000 follower, ha raccontato oltre 8.000 commenti in un anno, quindi
c'è bisogno di almeno 2 persone.
Sì, in più lui ha detto che sostanzialmente la sua agenzia si interfaccia con una persona competente all'interno dell'aeroporto che fa da interfaccia per
certo.
quello che riguarda il digital, la comunicazione
certo.
digitale. E questa era comunque un'esperienza interessante.
Posso fare un collegamento che mi è venuto in mente bellissimo?
Tenetevi forte, prego.
Allora, ovviamente in casi di crisi, cioè di gestione della crisi, non si possono utilizzare i famosissimi chatbot.
Certo.
Perché ovviamente tu non puoi rispondere in maniera automatica a un messaggio che può essere per te molto negativo, giusto? Ma se il messaggio effettivamente potrebbe essere gestito in maniera neutra, quindi è neutro, oppure può essere gestito una semplice richiesta di
esatto.
informazioni nella quale la pagina può prendere tempo, possono essere utilizzati i famosissimi chatbot, che sono poi una delle tendenze che tu hai scoperto
esatto.
a Rimini.
Grande, hai detto una grande cosa, anche perché non vorrei sbagliarmi, ma Enrico ha citato alcune, in alcuni casi gestiscono alcuni rapporti non solo con l'umano, diciamo, ma anche tramite alcuni bot, per esempio per informazioni molto basic. Vi cito per esempio Chatfuel, che usiamo anche noi per il nostro canale, per il nostro podcast, e yeyey e niga, c'è anche lei yeyey nostro, e anche lui lo utilizza per alcune cose. Ma cosa molto figa, ho assistito a un panel stupendo di Julius Design, famosissimo, Vi consiglio di seguirlo su Telegram perché è un canale stupendo. Lui parla non solo di design, ma parla anche di tool, parla di tendenze, parla un pochino di tutto. Anche una bellissima pagina dove ci sono tutte le release, tutte le novità di tutti i social network e quant'altro. E lui ha parlato proprio di questa nuova tendenza che io ho colto subito, facendo ovviamente il canale anche per noi, e parlando appunto di bot, di chatbot, e facendo vedere una serie di numeri. Per esempio è stato dimostrato che mentre il numero dei social network, degli utenti dei social network, sta, non dico cala, ma comunque è in fase matura, ok, quindi si regge, la verità è che la maggior parte delle persone stanno convergendo più sui sistemi di messaggistica. Quindi probabilmente in tutte le future strategie dovremo inserire, come suggeriva anche Julius, dovremo inserire anche una strategia che riguarda magari probabilmente anche dei messaggi a pagamento. Per esempio Facebook prima o poi lo permetterà, non so se lo permette già.
Ho letto questa settimana che hanno messo in beta il servizio per il quale il Messenger puoi mettertelo addirittura nel tuo sito. Quindi fare in modo che l'assistenza sia praticamente trasversale dal social al sito.
Esatto, non solo WhatsApp, seguendo Telegram, sta attivando i canali. Ovviamente ci farà un sacco di soldi, perché riuscire a mandare un messaggio broadcast a una lista, un database di numeri di telefono di un'azienda di medie e grandi dimensioni.
Sai quanto ti costa un database di numeri di telefono?
Costa l'ira di
Mettetela
Dio.
Mettetela sempre la spuntina sui dati per l'utilizzo commerciale.
Esatto, tipo privacy.
Esatto, privacy, trattamento commerciale, vai.
Fate nurturing, nel senso raccogliete sempre, arricchite il vostro database, perché tornerà utilissimo, visto che la convergenza è verso questi sistemi di messaggistica. E lì i numeri erano chiarissimi: abbiamo circa 3 miliardi e mezzo di utenti su social network e credo ne abbiamo circa 4 miliardi e passa sui sistemi di messaggistica.
Certo, per forza.
Quindi il sorpasso addirittura è avvenuto un anno fa, quindi prima o poi dobbiamo essere pronti. E lui faceva vedere ovviamente alcuni casi di gestione non solo del suo chatbot, ma anche di aziende per cui ha introdotto i chatbot, e grazie all'intelligenza artificiale poi questi chatbot sono sempre più intelligenti, quindi prima o poi noi riusciremo anche a dialogare con loro, perché ragionano un pochino, come diceva Monica, sui sistemi ad esempio di alert, no? Quindi puoi introdurre delle parole chiave, loro riconoscono la parola chiave, quindi intuiscono che magari tu stai cercando il numero di telefono del call center, oppure vuoi sapere gli orari, no? Quindi scrivi orari e lui ti risponde direttamente, e poi magari ti mette la spunta e dice magari vuoi parlare con un essere umano, e lì ci sta.
E lì stai quasi per introdurre l'altro trend del momento, che è l'audio search.
Esatto, un altro trend, grazie Monica, era anche la search e l'audio search. È un tema che sta esplodendo, non tantissimo da noi, ma addirittura negli Stati Uniti ho letto che entro il 2020
faranno tutti così.
Più del 60% delle case avranno dei dispositivi con cui dialogare.
Non scriveremo, ma sa da film horror,
sa da Black Mirror.
Da Black Mirror e film horror.
Questi scenari distopici.
In ogni caso volevo fare una domanda a tutte quelle persone che ci stanno ascoltando, ed è questa: vi siete mai trovati in macchina oppure così senza far nulla a parlare con Siri?
Io chiedo sempre il meteo. Siri, domani piove? Siri, okay. Pioverà domenica?
Ok, pensate di poterlo fare così, camminando in casa, e dire: ma che tempo farà domani?
Compri la carta igienica.
Mi compri la carta igienica che è finita.
Esatto.
Che cosa ho in frigo?
Esatto, ci sono i bottoncini famosi di Amazon, ma Amazon ha anche Alexa, che sono sostanzialmente degli altoparlanti con cui puoi dialogare.
Esatto.
E non vi dico altro.
Non vi sentirete più soli.
E
questa suona quasi da minaccia.
E intanto vi faccio sentire l'intervista a Giorgio Tave, così rientriamo subito.
Benvenuti ragazzi di Scenario Digitale, sono qui con Giorgio Taverniti di Search On Media Group.
Piacere, ciao.
Allora, siamo qui al Social Media Strategy, ideato e creato dalla vostra agenzia, e ti volevo chiedere subito: tu ti occupi specialmente di SEO, ti seguono tutti immagino su Fast Forward, e vi consiglio di seguirlo, e ti volevo chiedere, visto che il nostro programma si chiama appunto Scenario Digitale, qual è secondo te lo scenario digitale futuro che vedremo nella SEO ma anche nella search?
Ok, allora da un punto di vista prettamente SEO, quello che farà sicuramente la differenza è tutto il cambiamento che sta apportando il mobile, nel senso Google ha cambiato da poco, ha fatto dei test per cambiare quello che viene chiamato mobile first indexing. Che cos'è? Prima Google faceva affidamento alla versione del sito desktop, quindi quando il software di Google passava per leggere i dati all'interno dei siti, la versione desktop aveva la priorità. Ora ci sono dei test, la versione che ha la priorità è quella mobile, quindi in pratica tutti i dati che Google prende dà priorità a quelli mobile. In termini pratici significa che, un esempio, se abbiamo il sito dell'hotel e nella versione desktop gli abbiamo messo la storia dell'hotel e nella versione mobile questa storia non c'è, dando priorità a quella mobile, ecco che succedono un po' dei casini. Però non è solo una questione di dati, perché detta così sembra una questione prettamente di algoritmi, di dati che ci sono nei siti, è una questione di esperienza. Questo è il grosso cambiamento, ovvero Google andrà a valutare l'esperienza utente da mobile, che cosa fanno le persone dopo che entrano sui siti. E non è una cosa così semplice, perché tutti pensano ai click che le persone possono fare nei motori di ricerca, al tempo di permanenza, ma non è questo, perché Google ha dei dati veramente molto importanti. Per esempio in America sa benissimo, quando tu fai una ricerca, dove vai, se hai comprato, quindi sa tutto quello che accade, l'esperienza proprio reale dell'utente. Questo è secondo me il futuro.
Invece nell'ambito search si parla molto di audio, no? Anche Amazon ha tirato fuori tutta una serie di prodotti che si dice che entro il 2020 raggiungeranno metà già delle case americane, dove sarà possibile fare le ricerche direttamente facendo ricerche vocali. Secondo te quanto è vicino questo futuro?
Ma secondo me dipende molto dall'hardware questa cosa, almeno per come la vedo io, e dalle connessioni, nel senso che stiamo andando, a breve ci sarà il 5G, faranno un test molto importante ai mondiali dove ci saranno tante persone collegate col 5G. Il 5G cosa porta? Porta una velocità di connessione dal telefonino soprattutto molto più alta, perché si va a fare un download e un upload molto più potente di quello di oggi, una latenza molto inferiore, ma soprattutto la cosa importante sono il numero di dispositivi connessi per cella. Col 5G si arriverà ad avere qualsiasi cosa connessa, quindi tutto l'Internet of Things, le auto in connessione, cambierà sostanzialmente tutto, perché saremo costantemente connessi in modo più stabile e più veloce, qualsiasi cosa. Questo che cosa porta? Sta portando dei cambiamenti nell'hardware, perché grazie a tutte queste innovazioni qui, i telefonini si stanno permettendo, per esempio l'iPhone che è uscito da poco ha già delle funzionalità di realtà aumentata integrate. Sembrano sconnesse queste due cose, però uno dei settori più in crescita che vedremo nei prossimi anni è il live streaming. Il live streaming con la realtà aumentata e con la realtà virtuale andranno tantissimo grazie all'hardware e al 5G. Quindi cambierà il mondo dell'educazione, perché si potranno fare le aule virtuali in modo molto più semplice, cambierà il mondo del turismo, cambieranno tanti mondi. L'audio è uno di questi, perché se da un punto di vista di hardware e di connessione non è che ci sono questi grossi problemi con l'audio, però portando l'esperienza delle persone ad un altro livello, ecco che anche le piattaforme audio beneficeranno di tutte queste novità. Dico sempre, non è che Facebook sta diventando molto più grande dei motori di ricerca, è che Facebook ha portato un sacco di gente online che prima non era online, e con il 5G e l'hardware succederà la stessa cosa. L'audio, secondo me, il formato audio secondo me andrà tantissimo. Non capisco perché ancora Google non abbia implementato il play audio direttamente dai risultati di ricerca, perché è una cosa che assolutamente stiamo aspettando da tanto tempo. I motori di ricerca audio ci sono, ma tutto quello che passa audio, secondo me, di importante passa dal telefonino, passa dalle app. È questo che sta sfuggendo alla maggior parte dei marketer, che pensano semplicemente a Facebook, pensano a un motore di ricerca, ma l'audio è proprio un mondo totalmente a parte e le app fanno da padrona.
Cioè, come cambierà il mondo delle keywords quando poi le ricerche audio subentreranno? Perché ovviamente non è che cerca hotel Rimini, dialogherò con il motore di ricerca. Cosa succederà? Un delirio o resterà tutto uguale?
No, cambierà l'esperienza totalmente. L'audio ha impattato tantissimo. Solo i dispositivi che stanno a casa, per esempio Home, che tu con i comandi vocali fai le cose, ha cambiato tantissimo. Lo vedevamo nelle ricerche. Nessuno cercava, non lo so, qualche anno fa i miei voli su Google. Perché è esplosa la ricerca i miei voli? Perché con l'audio puoi chiedere al telefonino i miei voli e lui ti dice se è in orario o no. E queste ricerche stanno esplodendo, sono esplose da tanto tempo in realtà. Oppure chi ha sfruttato l'audio non solo sulla ricerca, ma la ma su Spotify per esempio c'è stato un cantante americano che ha intercettato le ricerche, ha creato delle canzoni bruttissime ma con i titoli giusti ed è esploso. Quindi è un settore che sta esplodendo. Cambia la ricerca perché è più amichevole, perché tu con l'audio non sei più da input da tastiera, quindi gli chiedi qual è il ristorante più vicino a me, non metti una chiave ristorante e basta, ma proprio è una ricerca conversazionale, tu stai conversando, non stai più semplicemente cercando. Quindi questo sta cambiando tantissimo l'esperienza della persona che utilizza questi device. Chi fa queste, diciamo, chi cerca di intercettare queste ricerche è ancora fermo al fatto che deve ottimizzare la pagina. Il problema è proprio questo, che molti pensano che la ricerca vocale sia una questione di ottimizzazione del codice HTML in risposta a un motore di ricerca, ma non è così, perché proprio è la risposta che il motore di ricerca dà che è diversa, non è testuale, è proprio vocale. Quindi i nostri siti dovranno cambiare se c'è questa opportunità, se il nostro target utilizza la ricerca vocale dando delle risposte vocali.
Questo sarebbe figo. Ultima domanda: AMP Instant Articles, ho visto che Google ormai sta fagocitando i siti o comunque il traffico, no? Sì. Non so se tu hai visto già questo fenomeno anche nella tua esperienza personale e come si può combattere, cioè come fanno i publisher a combattere questa cosa.
Sì, l'abbiamo visto, in alcuni casi è molto positivo, in altri non lo è. Il problema è che bisogna vederlo caso per caso, però è un discorso complesso perché non abbiamo un'unità di settore. Quindi tendiamo a dare le cose a Google, tendiamo a dare le cose a Facebook e perdiamo la qualità del contenuto sulle nostre properties. Ed è un peccato, perché non è tanto un peccato AMP, non è tanto un peccato Instant Article, perché poi funzionano anche bene in alcuni settori. Il problema è l'approccio, cioè dire ok, io cedo i miei contenuti. Questo approccio ha portato per esempio alla morte dei blog, perché molti blogger si sono spostati dai blog a Facebook, ma cedono i contenuti a Facebook, non sul proprio blog. Ora, se nel giro di, non lo so, un anno questa cosa può avere un vantaggio, quindi nel breve periodo hai avuto un vantaggio perché hai avuto tanti like e sei contento che ti hanno messo tanti like, perché questo è quello che accade. Il problema è che innanzitutto devi essere consapevole dei meccanismi psicologici che ci sono dietro i like di Facebook, che cosa ti scatena a te, perché insomma c'è tutta una serie, tutto il reparto emotivo funziona così, le droghe funzionano così, l'alcol che è una droga funziona così, quindi bisogna stare attenti. Però il grosso del problema è che nel breve periodo funziona, almeno il tuo cervello ti dice che funziona, nel lungo periodo, pensando in 3 anni, hai perso centinaia di contenuti che ora c'ha Facebook, che non hai più tu, che hai dato a qualcun altro e che non sai come monetizzare, perché da un giorno all'altro Facebook chiude i rubinetti e tu sei fregato. E questo è il grosso del peccato, non pensare al fatto che noi dobbiamo avere sulle nostre proprietà dei nostri contenuti. Ma se i social network, i motori di ricerca da anni si battono su far restare le persone dentro le loro piattaforme, ma significherà qualcosa? Cioè il tempo di permanenza non è tanto quanto le persone restano con me perché è figo che restano tanto. No, è perché si crea una community, perché le abbiamo noi. Loro si battono per questo. Google non ti vuole far uscire da Google, Facebook non ti vuole far uscire da Facebook e noi non abbiamo capito che quello è il vero king.
Allora come fare?
Io dico sempre che la cosa migliore è sviluppare una community, avere una community propria, perché quando hai una community vera, non di quelle che sono false per gli altri e con tutti i numeri gonfiati, quando hai una community vera funziona, funziona il tuo sito, funziona tutto.
Grazie Giorgio.
Ok, grazie mille per il tuo tempo.
Ciao. Figo, grazie mille, grazie Giorgio, abbiamo detto mille grazie. Allora, rientriamo da questa intervista, era molto interessante, poi andatevela a riseguire
su Scenario
Spreaker.
Digitale domani.
Esatto, metterò tutte le tracce anche autonome, quindi potete, se odiate la voce di Monica, non la mia ovviamente, potete seguire l'intervista a Giorgio Tave e basta. Un'altra cosa fighissima che ho chiesto a Giorgio Tave era la Reach, famosa Reach Zero.
Ah.
E anche il fatto che Google, ad esempio, tramite AMP, AMP, che sarebbe una sorta di acceleratore che utilizza Google per far vedere le pagine dei siti senza farvi entrare direttamente nel sito, non so
sì.
Se va meno, non vi è mai successo.
È una tecnologia simile al
Instant Article.
Sì, oppure al Canvas di Facebook, nel senso che
esatto.
ti fa vedere un video, sì, scusami, un sito che però in realtà non è un sito, perché non esci da Facebook, dalla
esatto.
piattaforma.
l'obiettivo di tutte le piattaforme come Google, come Facebook
è farti rimanere lì, non ti devi muovere.
E se vuoi uscire devi pagare il cash. La questione è questa.
Dammi i dati.
Oggi Monica è impazzita. E quindi la cosa che ho chiesto a Giorgio Taverniti, seguite Fast Forward, che è una sua rubrica sulla SEO video, ogni mercoledì, se non mi sbaglio, è proprio questo. Ho detto, come facciamo a combattere questa cosa, visto che noi comunque stiamo notando che effettivamente
c'è un calo terribile di reach organica, anche quella a pagamento, tra l'altro.
Esatto, Facebook vuole sempre più money, dinero, e quindi dobbiamo trovare un sistema. Cosa ha detto Giorgio Tavo? Ha detto una cosa giustissima, ed è questa, cioè noi dobbiamo fare il più possibile, dobbiamo creare una community, perché la community resterà sempre tua. La community può essere, ad esempio, aggregare delle persone attorno a un sito web, attorno a una brand identity, attorno a un gruppo Facebook, che Monica odia, però purtroppo
così?
Secondo me sono il futuro.
Lo so, l'hai già detto.
Perché così...
È fidelizzare il tuo utente, cioè il tuo che non è più, non si parla più cioè non sono persone che poi devono acquistare per forza il tuo prodotto, diventano persone che amano quello che sei tu.
Sì.
Esatto. E c'è tutto il discorso sullo storytelling, sul fatto che devi coinvolgerli con passione, devi far vedere chi sei, devi far vedere quante cose fai e perché le fai e perché le fai bene.
Fare anche molto ascolto.
Devi fare l'ascolto, certo.
Io per esempio ascolto poco, io come persona, non sto scherzando.
Poi invece da lavoro è bravissimo, sta sempre lì.
Io ascolto sempre
tutti.
Contattate
Nicola solo a lavoro.
Contattatemi che vi ascolterò tutti, va bene? E quindi questo, diciamo che il nostro tempo effettivamente è finito, Monica.
Però quando ci possono rivedere? Ci potete rivedere lunedì prossimo alle 22:30, dalle 22:30 alle 23, sempre su Facebook, su Scenario Digitale, sul profilo di Nicola Palumbo. Il giorno dopo, quindi martedì, su Scenario Digitale. Durante questa settimana metteremo anche dei post.
Contributi,
per...
sì.
Dei post per vedere, sì, per vedere magari le interviste, se ne metterai, oppure per di che cosa parleremo durante la prossima puntata. E,
la prossima puntata lo sappiamo già cosa abbiamo. Abbiamo Patricia Barberi, che è una Instagrammer, seguitela su Instagram, e parleremo di Instagram, appunto, nello specifico, un po' di progetti che lei segue tramite uno dei suoi hotel di cui è proprietaria. Fortunata lei, Patricia, grandissima. E niente, quindi la settimana prossima saremo con lei e parleremo di strategie per Instagram. Quindi tutti gli amanti di Instagram, seguiteci. Qualcuno dice sbrigati, money. Quindi devi andare da qualche parte. Adesso tramite il GPS di Google potrete tracciare Moni.
Benissimo.
E scoprirete dove sta andando.
Benissimo, Nicola, non è così, vado a casa. Buonanotte a tutti, grazie per essere stati con noi. Siete stati veramente tanti, oggi abbiamo fatto tantissimi commenti. E alla prossima puntata, al prossimo lunedì. Ciao.